Senti che bella sigla, eh? L'ho fatta io.
Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105, sulla scena del crimine.
Ciao pupazzoni, come tutti i martedì vi chiedo per mia figlia che adora Picozzi il suo libro con Lucarelli autografato. Grazie mille Grace, mia figlia. Allora, vogliamo dire una roba?
Sì.
No, no, tu più di me, chi scrive libri non ha il garage pieno di copie, cioè non è che
Beh,
ce ne
danno. In genere,
da
contratti, 5 copie.
No, di più.
Mediamente sono dalle 5 alle 10.
Allora,
per cui...
Oh, mi trattano meglio.
O probabilmente contano sul fatto che
ti sperano che tu li venda. No, però effettivamente potresti raggiungerlo in uno di quei posti dove presenti il libro ed è più facile, no? Comprarlo e farselo
poi
firmare.
Invece magari perché... ce l'ha già e
sì,
te lo
infatti,
vuole spedire.
Però... Il problema non è non avere il libro, il problema è avere le firme.
Comunque, il martedì mattina sono a Radio 105.
Ma scusa, non hai lasciato un po' di copie alle varie librerie autografate?
No.
Ma dai,
no,
ma ci devi insegnare tu. Ma lo fanno lo fanno tutti. Che poi i librai mettono lì col bollino copie autografate dall'autore.
Beh, noi siamo in gran parte delle opere siamo in copia, per cui riuscire a spostare il libro dalla libreria di casa mia.
Te li faccio firmare da Ringo. Ringo fa tutte le firme di tutti.
Questo potrebbe essere
una martedì bella... sotto la radio può essere una chance, una possibilità.
Comunque due cose volevo dirvi. La prima cosa è che onore al merito delle serie televisive nordiche, soprattutto sul crime, perché ne ho appena finita una ieri sera che era l'uomo delle castagne.
L'ho visto.
L'ho visto anch'io.
Molto carina.
E devo dirvi che le atmosfere che evoca
è bellissima,
è bella,
sono
sì.
A me quelle del nord così poi fanno impazzire,
sai, la letteratura,
dove parlano poco,
la letteratura thriller scandinava è un fenomeno da milioni di copie,
ma
no?
Lì vi ho già detto, c'è, a quanto mi hanno riferito, c'è anche un motivo semplice, c'è il successo di vari Joe Nesbo, Annie Holt, ma anche
lo stesso Stieg Larsson.
Stieg Larsson sta in una politica assolutamente lungimirante del ministro della cultura di quei paesi, che ha praticamente detto tutto ciò che viene prodotto nel nostro paese può essere esportato, paghiamo noi, svedesi, finlandesi, paghiamo noi le traduzioni.
Certo.
Per cui a questo
addirittura.
Per cui a questo punto l'Italia piuttosto che altri paesi si sarebbero visti arrivare i primi romanzi, la quadrilogia di Stieg Larsson, ad esempio Uomini che odiano le donne e Seguito, con già pagato la traduzione.
Che quindi è un po' più facile.
Interessante questo.
Questo è molto interessante, anche perché...
Sì.
Beh, poi sono scritti anche, sono anche belli.
Sì, certamente. E a parte il fatto che un buon traduttore, purtroppo, non viene retribuito poi chissà con quali cifre. In realtà forse una delle cose che i nostri ascoltatori non sanno è le percentuali di ripartizione del libro, cioè quello che un autore di successo guadagna su un libro, perché magari uno si immagina che prende il 50% del prezzo di copertina.
Se prendi 3 euro a copia sei pagatissimo, 3-4
diciamo
euro a copia sei pagatissimo.
I diritti su un libro da parte di un top writer arrivano sul 15%.
No, quindi, ma top vuol dire che è in follet.
Sì,
se no prendi tra il 2 e il 5, dai.
No, beh, gli esordienti arrivano anche fino al 6, all'8, l'esordiente, poi i midi dal 10 al 12.
No, allora che stai dicendo? Scusami, in 2 euro, non il percento.
No,
scusami, 2 euro, non il 2%, ho detto una cazzata.
Diciamo che il 15% di un libro di 30 euro è... 4 euro e mezzo.
Eh sì, infatti io parlavo di euro e tu parlavi di percentuale.
Ma guarda che comunque le traduzioni, per ritornare a quello, si fanno normalmente con dei software e poi vengono rivisti dal traduttore. Ma
non
il
credo,
grande
sai.
Lavoro, il grande lavoro lo fanno. Ti dico anche quant'è a parola.
Dipende probabilmente se probabilmente è credibile sui romanzi Harmony.
No, ti fa il grande lavoro nel senso. In linea di massima ti sta traducendo e poi tu dai un controllo e rimetti a posto e arrotondi le cose. Non è proprio parola per parola, magari.
Io so che quando
libri,
mi arriva...
Forse
però...
quello che dici tu è più sui libri tecnici, sui romanzi.
Ma guarda, fanno così anche i telefilm, i videogame, i cartoni animati, tutto così. Tutto via software e poi c'è la revisione. Si chiama revisione.
Yes. Io con i romanzi non credo sia così, credo ci siano i traduttori. Comunque, perché tornando... sono anche famosi e sono quelli molto bravi.
Dipende.
Sì, dipende dalla tipologia di libro.
Le serie nordiche sono assolutamente realistiche e devo dirvi poi che in realtà a me francamente un po' turbano, perché negli ultimi tempi metto a confronto ciò che viene raccontato con ciò che ho vissuto. Ed effettivamente sono sempre più realistici, al punto che ieri mi facevo il dubbio se lo sceneggiatore di queste serie non fosse uno che aveva o bazzicato o praticato
il crimine.
Io
sto guardando Dahmer, mi inquieta tanto, ma non perché fa paura. Mi sono fatto le domande, mi sono reso conto che mi mette molta tristezza, non tanto thrilling, paura di dire... No, non riesco a dormire perché ho paura. Però mette proprio tutto quel mondo lì che racconta.
Secondo me
molto...
il gioco di un abilissimo sceneggiatore è quello di inzigare con un minimo di empatia per
inzigare.
Il carnefice.
Inzigare. Devi spiegare però inzigare.
Inzigare vuol dire solleticare, incuriosire lo spettatore con qualche nota di empatia verso il carnefice. Cosa che naturalmente tu dici, beh, io tutto sommato finisco per giustificare in parte Dahmer, ma come faccio a giustificarlo? Quindi quella...
certo.
Ed è un meccanismo, quello empatico, assolutamente inconscio, per cui se riesco a generarlo poi t'ho fregato. E naturalmente Dahmer è una storia, sì certo, la storia di un ragazzino diventato alcolista precocemente, abbandonato dai genitori, con tutta una serie di problemi, tra cui la scoperta di una omosessualità.
In realtà non è stato proprio abbandonato, è andato via con la mamma perché il papà si è rimasto con la mamma per un po' e poi sì, anche la mamma è andata via. Sì,
sì, diciamo che poi appena scoppiato c'è stato un libro che ha fatto successo di Lionel Dahmer, che è il papà.
Che è suo papà.
Che devo dirvi che è un libro molto autoassolutorio.
Della serie non è colpa mia se mio figlio ha fatto
quello. Io ho fatto di tutto per te, no, ma certamente questo meccanismo... Dahmer peraltro dopo... queste note autobiografiche alla fine è diventata una macchina di morte e ricordiamolo sempre, lui uccideva non per il piacere di uccidere,
non
ma per
sadico.
Il desiderio di avere compagnia, perché la sua dramma è quello che nessuno...
Era solo,
nonostante di aspetto non fosse un brutto ragazzo, ma era assolutamente... E per cui la sua idea era quella di prendere persone e trasformarle in...
manichini, zombie, no?
In zombie che non lo abbandonassero mai, naturalmente lo faceva con metodiche senza spoilerare né libri né film né serie, un po' particolari.
Senti, di cosa parliamo oggi?
Parliamo di un serial killer di casa nostra, uno di quelli di cui si è parlato molto poco, oltretutto è uno degli ultimi. Si chiamava Maurizio Spinelli, ha ucciso nel 2000 praticamente tre volte, tre prostitute, tre poverine assolutamente. Io ricordo poi di avere non soltanto partecipato come consulente della procura alla perizia su questo signore, ma anche ovviamente da consulente aver visto anche le scene del crimine.
Stavano in Firenze, Prato.
Sì, tra Prato e Firenze. Devo dirvi che non c'era nelle scene del delitto e nelle immagini dei corpi di queste povere prostitute, non c'era nulla di splatter, salvo la sensazione ancora più brutta del oggetto buttato via. Nel 2000 ricordiamo che c'erano fenomeni che ora sono assolutamente scomparsi, perché per cui chi arrivava sulle nostre strade, anche naturalmente a livello delinquenziale o criminale, ma non è questo il caso, erano albanesi e rumeni. Gli albanesi era un grande spauracchio e queste ragazze arrivavano con tantissimi sogni. Due su tre di queste, quando sono state aggredite e uccise, avevano poco più di 20 anni.
Prima parte della scheda seguita da un disco che è molto diverso da quelli che mettiamo normalmente. Noi andiamo sempre un po' sul rock, su canzoni un po' cupe. Oggi abbiamo scelto una cosa sorprendente. Sentirete.
Firenze, Istituto di Medicina Legale. Al telefono c'è un ufficiale della polizia giudiziaria che chiede l'intervento urgente di un dottore perché hanno appena scoperto un cadavere. Anzi, siccome la faccenda sembra delicata, forse è meglio che sulla scena ci vadano in due. Alle 9:15 del 20 luglio 2000, i dottori arrivano in via del Gorello, alla periferia di Prato, una strada sterrata in mezzo alla campagna tra campi coltivati a viti e girasoli. Non fa ancora caldo, al massimo ci saranno 20 gradi, e loro se lo annotano perché è una delle cose che più tardi può servire a stabilire il momento della morte. Sul posto ci sono già il pubblico ministero, gli agenti della polizia e gli uomini della scientifica. A 100 metri dall'imbocco della via, sul margine a sinistra, si intravede il corpo di una donna, riverso sulla schiena. Ha un caschetto di capelli biondi, la faccia sporca di sangue, gli occhi e la bocca spalancati e un grosso livido che le colora lo zigomo. Indossa una maglia a rete nera, le maniche lunghe e sotto un abito tipo sottoveste rialzato fino al torace. Lo slip marrone è infilato solo per una gamba e abbassato a metà della coscia. Ai piedi la vittima calza ancora un paio di sandali neri con il tacco alto. C'è una cosa che gli investigatori notano subito: che il terreno intorno al cadavere è pulito, senza le tracce dell'emorragia mortale che ha ucciso la donna. E allora vuol dire che non è stata aggredita lì, che in quel posto qualcuno ce l'ha scaricata. Si chiamava Natalia Topala, moldava, prostituta. Aveva solo 22 anni.
Ah, che tempi!
Questo
ah,
è per aprire
pezzi.
Il chakra di prima.
Questo è per bere una cosa.
Per una cosa. Come mai? Come mai?
Allora, è stata una scelta della Stoppelli che io ovviamente che noi abbiamo sposato. Io ero proprio super fan, volevo fidanzarmi con Sade, mi mettevo il lupetto, perché lei aveva il lupetto nelle copertine, tutta quella roba lì, ed era una che ha venduto milioni
lupetto,
di
il lupetto si faceva mettere tranquillamente.
Si opponeva. No, abbiamo scelto Smooth Operator, che vuol dire uno che fa le cose, diciamo, di nascosto, in modo discreto, perché la canzone raccontava la storia di un
di una persona che vende il suo
che
amore,
vende il suo amore,
comunque
che vende
ha
il suo
a che
amore.
Fare esatto con la storia che raccontiamo.
Peraltro, anche se ci pensate, anche Colazione da Tiffany uno se lo dimentica, ma di base lei
fa la prostituta,
sì, era una
la mantenuta
escort,
sì. Faceva, sì, la mantenuta.
Lui George Peppard faceva
tutti e due, tutti
no,
due.
Anche Audrey
anche
Hepburn.
Lui è vero, sì.
Anche lui, oh, lui
sì, 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 anche sì,
faceva lo scrittore, ma in realtà
sì,
c'era.
Non ha mai scritto nulla.
Affascinante, sì, ma oltretutto poi aveva un amante di una qualche età, però mi ricordo molto piacevole.
Insomma, erano tutti e tre molto belli, Audrey Hepburn, bellissima.
Beh,
lui un belloccio, se fosse stato.
Se e a proposito di musica, ricordiamo che il successo di è dovuto a Harry Mancini.
Al tema della canzone,
sì, sì, certo.
Perfino il gatto era bello. Vabbè.
Va bene, quindi Sade, Smooth Operator, per anche un po' per mettere una canzone rilassante, visto che le storie che racconti sono sempre molto tese. Quindi oggi abbiamo provato, almeno con la parte musicale, un pochino ad ammorbidire. No?
Allora, sì, rimaniamo sul teso comunque.
Beh, sì, torniamo
sul teso. E in realtà, durante questa valutazione di questo signore, di cui in realtà abbiamo visto soltanto e ascoltato del primo delitto di questa povera Natalia Topala, in realtà saltò fuori, me lo ricordo ancora come se fosse oggi, questa storia che i serial killer, perché di serial killer si tratta, si fanno catturare. A me questa storia, francamente,
è perché non vedono l'ora di potersi vantare di quello che hanno fatto.
Oltretutto, poi, questa è una proposizione vista e sostenuta da più colleghi, per cui si trattava soltanto di attendere un errore fatale durante il compimento dell'ennesimo delitto. Questa sciocchezza è enorme, perché in realtà presupporrebbe il fatto che se un serial killer uccide 20 volte, tu aspetta che prima o poi arriva l'errore. In realtà, già dopo il primo delitto, la macchina investigativa deve mettersi in moto, perché che lui al 50° omicidio poi commette un errore e si fermi o si faccia prendere è irrilevante, perché tu lo pigliare dopo il primo. Comunque, dopo questo primo omicidio c'è un delitto, una pattuglia dei carabinieri si imbatte in un'altra giovane ragazza chiamata Rudina Xelo, piegata in due, sanguinante, ferita anche lei, viene condotta, è ancora viva, però la conducono rapidamente con un'ambulanza in ospedale, ma dopo poche ore muore senza aver ripreso conoscenza. Certamente viene uccisa nelle stesse modalità, con lo stesso tipo di arma, perché poi dall'autopsia è possibile, dalla lunghezza, riesci tramite una valutazione proprio meccanica della ferita, riesce a stabilire il tipo di arma utilizzata, cioè la lunghezza della lama, il tipo di lama. Qui si riesce a scoprire che è una lama lunga circa 13 centimetri, monotagliente, vuol dire che ha un lato soltanto.
Tipo un coltello da cucina.
Un coltello da cucina. Per cui non si stabilisce, non si trovano tracce di DNA dell'aggressore, perché voi sapete benissimo.
Invece, scusa, un pugnale taglia ovviamente a tutte e due entrambi i lati,
sì,
no?
E ha poi una grandissima caratteristica diversa dai coltelli, ha quello che si chiama lo stop
in
lo
fondo
stop. Okay. Cioè praticamente quella parte trasversale che ti impedisce che la mano scivoli sulla lama. cioè c'è un blocco, okay,
c'è una barriera tra l'impugnatura, sì, e l'inizio della lama, certo.
Sì, sì, cioè
vabbè, chiaro, per... cosa è la cucina, quella non ce l'ha, chiaro, è tutto dritto, va giù dritto, certo,
però nel
certo.
momento in cui tu colpisci qualcuno devi incontri una resistenza legata ad esempio tipicamente a un osso, se tu non hai questo stop rischi che la mano ti scivoli, ed è per quello che vengono poi cercate le tracce di sangue sulla scena del crimine. Perché naturalmente sarà una grandissima banalità, ma se a un certo punto tu vai a esaminare il sangue lasciato sulla scena del crimine, è scontato che ci trovi quello della vittima, è suo. Cioè, gli esami che vengono fatti cercando e portandoli nei laboratori più campioni,
di sangue dell'assassino, certo.
E oltretutto queste...
E perché, scusa, senza il fine corsa, diciamo, c'è possibilità che ti faccia male?
Perché scivola la mano.
Perché una volta che la lama si blocca...
Ah, quindi ti tagli con la stessa lama con cui stai uccidendo. Ok, certo.
Cioè, tu colpisci la prima volta, naturalmente...
Scusate, non ho mai accoltellato nessuno. Non sono cose
ma se, possiamo anche descriverla senza entrare nel morboso, ma se tu colpisci, poi naturalmente da qualunque ferita esce del sangue, il sangue ti sporca il coltello, ti rende il coltello ancora più scivoloso, ma quindi io vado cercando una traccia che sia dell'assassino che si è ferito durante l'aggressione, e questa è una traccia determinante perché il suo DNA risulta mescolato a quella della vittima.
Certo.
E non può essere un altro.
Va bene,
fermiamoci qui e ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Lo so, Picozzi sarebbe il killer perfetto, conosce tutti i segreti per fare un lavoro pulito. Questo si dice
ma
di tutti,
ma non
no?
ci racconta mai come fare.
Questo
ma
si dice, quindi il criminologo sa.
Ma fai un manuale, no? Un bel manuale.
Ma poi ho dei vincoli assolutamente di non concorrenza con l'attrezzeria, le seghe a nastro, le seghe elettriche.
Ah, vuoi usare metodi del genere?
Sì, c'è proprio un rapporto di collaborazione con il Brico Center, per cui
addirittura
per testare.
Però posso dire, una campagna pubblicitaria ironica tipo quella di Taffo, le pompe funebri, con te che fai... il criminologo che suggerisce la sega elettrica giusta, spaccherebbe.
Sì,
ti do questa idea.
Non solo la macchinetta per fare il pallet, tipo, pellet. Si chiama? Pellet. Cioè dove metti dentro
devo dire,
la tua vittima.
Oppure anche semplicemente qualcosa di più raffinato sulla durata delle batterie ricaricabili.
Certo,
poi non ti
i serial killer, quanto vi dura la batteria? Ecco. Ne potete uccidere fino a 20.
Non so quanto ti chiamerebbero più sul serio a fare il consulente dopo una campagna del genere, però farebbe molto ridere.
Comunque stavo pensando, perché prima nell'intervallo si parlava di attrezzature, strumenti di tortura medici utilizzati nel passato dai tutori ortopedici, si usano certamente ancora ma in casi molto più limitati. Voi lo sapete per cosa ha fatto diventare Stephen King? Raccontato da lui medesimo, pare che da bambino soffrisse molto di otite, per cui in una situazione, in un'occasione particolare, di questa otite ricorrente si è trasformata in un ascesso, e lui ha condotto la mamma, a un certo punto vedendo che questa otite lo ha condotto da un specialista in otorino, il quale ha praticamente sdraiato questo bambinetto di pochi anni sul suo lettino, gli ha fatto inclinare la testa e praticamente, senza dirgli nulla, dicendo non ti preoccupare, non sentirai assolutamente nulla, gli ha forato l'ascesso dentro l'orecchio con un ferro da calza arroventato.
Fantastico.
Metodi...
Metodi
molto
naturalmente efficaci.
Consigliati.
E pare che, leggendo Stephen King, la sua autobiografia, questa cosa sia poi accaduta due o tre volte nella sua vita.
Cosa ha sbloccato questo? Cioè, cosa gli ha...
Francamente, cioè, che quello sia un metodo dell'orrore.
Ma questo cosa avrebbe prodotto in lui? Un dolore tale che lui è poi ha riversato nelle sue storie?
Lo ha raccontato come un episodio che gli ha segnato l'infanzia. Probabilmente.
Ma ci credo.
Beh, io delle tonsille ho un ricordo... Parlavamo anche delle tonsille prima, fuori onda, no? Di questo metodo che veniva usato quando eravamo bambini e che poi è scomparso, che venivano strappate.
Tagliate con una specie di forbice.
Sì, io ho un ricordo classico proprio trauma infantile, c'era sto medico pelato, me lo ricordo ancora, con la mascella volitiva, un po' duce, che mi teneva lì fermo, aspetta abbiamo quasi finito.
Addirittura
ammazza, io un ricordo del tremebondo
in clinica Portici alla clinica San Ciro,
tu eri più
con
ricco.
La mascherina con la mascherina dell'etere, mi ricordo ancora l'odore dell'etere che con
cui poi avrebbe determinato il tuo futuro, perché hai lavorato in radio, quindi
no, vabbè, ma insomma,
se a un certo punto adesso chi ci ascolta, se mai vedrete tre persone con andatura non proprio saltellante, con un cappuccio tirato sulla testa, siamo nella direzione di sorveglianza, sapete da dove nasce
il tutto.
Nasce il tutto.
Va bene, senti, piccola parentesi, è morto Franco Gatti, purtroppo, il baffo dei ricchi e poveri. Lo stanno scrivendo tanti ascoltatori, notizia confermata, aveva 80 anni. Chiusa parentesi, diciamo, giusto perché è praticamente appena successo in queste ultime ore. Torniamo a noi,
della seconda vittima vi ho parlato e del tentativo di legare appunto la stessa arma del delitto, lo stesso modus operandi. Peraltro questo viene subito attribuito a due filoni grandi di indagine. O naturalmente queste due povere ragazze sono state uccise perché hanno in qualche modo disobbedito al racket della prostituzione, che ovviamente all'epoca era ancora più feroce, ancora più diffuso, oppure c'è in giro un serial killer. Ma gli elementi per dirlo, la modalità dell'accoltellamento sono ancora troppo pochi. Finché succede una cosa, gli omicidi avvengono nel 2000, il primo al 20 di luglio, il secondo al 2 di agosto, quindi a distanza di poche settimane, ma il 27 settembre, quindi qualche giorno prima del secondo ritrovamento, ma in realtà c'era già stata un'altra vittima, ecco che succede qualcosa che cambia e spariglia un pochino le carte. Lo sentiamo nella seconda parte.
Sono contento che tu sei stato fortunato, Tony. Invece alcuni ascoltatori scrivono: anch'io mi ricordo, seduto, sedia da dentista, quasi niente anestesia. Vedi? Tu sei stato fortunato.
In più mi ricordo anche il gelato che ho mangiato
quello
dopo.
Lo ricordo anch'io, il gelato al limone.
Gelati e ghiaccioli poi erano una compensa.
Sì. Scusate, era una parentesi. Seconda parte della scheda.
Il 27 settembre, alle ore 13, negli uffici della questura di Pistoia, un ispettore della squadra mobile raccoglie a verbale le parole di Dusea Malan, moldava, 25 anni. La ragazza racconta di essere arrivata in Italia nel febbraio dell'anno prima, insieme ad una sua amica che si chiama Olga. Sapevano cosa le aspettava in Italia ed erano vissute di prostituzione prima a Verona, poi a Pistoia. Anche la sera del 26 erano uscite per la strada a dividere lo stesso posto. Dusea aveva perso di vista Olga verso le 23:30 e a mezzanotte un quarto aveva cominciato a preoccuparsi. L'aveva chiamata sul telefonino, che però era spento. Poi la ragazza aggiunge: «Tengo a precisare che con Olga eravamo d'accordo che se una di noi si fosse allontanata con un cliente per più di un quarto d'ora, se cioè ci avessero chiesto di stare un'ora o tutta la notte, avremmo dovuto avvisare l'altra. E poi mai Olga e io abbiamo spento il cellulare anche mentre stavamo lavorando». Dusea telefona nell'albergo dove viveva con l'amica, ma di lei non c'è traccia. Allora decide di rientrare, si fa dare un passaggio, la lasciano ad una stazione di servizio. Qui incrocia una pattuglia della polizia e racconta agli agenti le sue paure. Descrive la sua amica, come vestita, cosa si porta sempre dietro, quello che è necessario per lavorare e poi un cellulare marca Panasonic con un numero che comincia con 348. L'ispettore che la interroga cerca allora di scoprire se qualcuno poteva avercela con lei o la sua amica, e la prostituta risponde che hanno sempre lavorato insieme per conto loro senza nessuno che le proteggesse. Il mese prima un albanese aveva caricato Olga e dopo un rapporto le aveva chiesto quanti soldi facessero lei e Dusea in una notte. Poi le aveva proposto di lavorare per lui, così sarebbe stata più sicura. Olga gli aveva detto che ci avrebbe pensato, ma poi si era segnata la targa dell'auto ed era corsa a parlarne con un maresciallo dei carabinieri che conosceva.
Quindi? Che conosceva?
E quindi c'è questa ipotesi che potrebbe essere stato questo albanese a vendicarsi, a far sparire la sua amica, se non fosse che a un certo punto un commissario di polizia molto più attento ai particolari riesce a collegare questi tre omicidi, e soprattutto nel caso dell'ultima sparizione, visto che l'amica di Olga parlava di un cellulare marca Panasonic, dice: signori, attenzione, vediamo immediatamente se questo cellulare è attivo oppure viceversa, quando si attiva. Contando sul fatto che ci fosse ancora, siamo nel 2000, quindi sono passati 22 anni, ci fosse ancora qualche cretino che pensava di togliere la SIM, tenersi il cellulare, cambiare la SIM e che questo dato, mentre invece nei cellulari c'è questo codice email,
certo.
Che
è il famoso email, certo.
Una delle società, mi pare fosse stata la Wind ai tempi, immediatamente segnala alla polizia: attenzione, il cellulare è stato riattivato. E allora la polizia arriva al proprietario del cellulare attivato.
Mettiamo un disco e poi il gran finale della
storia. Mandiamo la terza parte?
Adesso, subito? Sì. Ci sconvolgi così la scaletta? Sì. Sei pazzo? Questo programma è non da 12 anni, noi siamo abituati, abbiamo le nostre abitudini.
Terza parte, sono troppo curioso.
Vai, andiamo.
Maurizio appartiene a una famiglia piuttosto modesta. I genitori si sposano, che la madre ha 19 anni, 10 meno del marito. La donna nasce e cresce a Parigi, fin quando, ancora bambina, una tragedia la costringe a ritornare in patria. La sua mamma muore affogata, intrappolata in un taxi precipitato nella Senna. Dopo un fratello di 18 anni più grande e una sorella maggiore di 16, arriva Maurizio, un figlio non cercato ma ben accolto. Da piccolo non ha problemi, salvo la scuola che proprio non sopporta. Ripete la prima elementare, poi lo bocciano due volte alle medie. A 14 anni comincia a lavorare come apprendista e quindi si ritrova a fare un po' di tutto: il manovale, il carpentiere, il cuoco, il camionista. Sempre a 14 anni ha la sua prima esperienza sessuale con una prostituta. Pagare per un rapporto diventa un'abitudine che conserva tutta la vita, anche se qualche volta gli capita di vivere una storia d'affetti, mai però importante e profonda. Il servizio militare lo passa senza difficoltà, andando d'accordo con i compagni. Anche se c'era un capitano che ce l'aveva con lui, uno che ancora adesso, a ripensarci, gli fa venire dentro una grande rabbia. La sua è una vita senza grandi emozioni e lui si descrive come un pacioccone, un bambinone dolce, molto di cuore. Ma negli ultimi anni la storia di Maurizio Spinelli diventa una storia di lutti e disgrazie. La prima tragedia riguarda il fratello maggiore, cui è molto legato, che muore di un male incurabile dopo una lunga agonia. Da quel momento Maurizio comincia ad avere esperienze strane. Gli capita di sentire all'improvviso voci e sussurri nelle orecchie. Gli viene una gran paura, ma ci pensa sua madre a tranquillizzarlo. Gli dice che le persone che abbiamo amato e che sono scomparse ci restano sempre intorno.
Sto suono un po' hitchcockiano che, un po', sì. Che ha messo Maurizio nel montaggio. Non è, chi l'ha fatta? Comollo?
Marco?
Immagino di sì. Marco, sì. No, ok, pensavo l'avessi fatta tu. Bello.
Allora, rapidissimamente, per tirare fila, si accende questo cellulare, vanno a cercare di chi sia, trovano un tizio, un tal Mario, che dice: ma me l'ha venduto
un tal Mario,
perché non c'entrava.
Era lì solo perché...
L'ha acquistato di seconda mano, in realtà fa subito il nome di un certo Luca Cambi, che è un falso nome, si arriva a Maurizio Spinelli, il quale... prima sembra sorpreso dall'arrivo della polizia, poi confessa tutto e porta anche gli inquirenti nei luoghi in cui aveva abbandonato i cadaveri delle tre vittime. Quello che resta da raccontare è che a un certo punto la sua versione dei fatti è che lui aveva a un certo punto sviluppato un timore per la gente dell'est Europa, perché racconta che un bel giorno, mentre camminava in una delle zone periferiche della città, era stato affrontato da un gruppo di malviventi. Gli avevano puntato una pistola alla fronte dicendo: adesso tu ci devi dei soldi. In realtà non l'avevano mai conosciuti, era proprio un'estorsione al momento, ti faremo sapere quanto. Gli avevano lasciato sul parabrezza, sul tergicristalli, sotto il tergicristalli, prima una richiesta da 10 milioni delle vecchie lire, poi altri 5 milioni, prima di sparire del tutto. Ma da lì, da quel momento, lui aveva avuto una grandissima paura e racconterà che nel momento in cui si era appartato con queste tre donne, a un certo punto queste due di queste avevano cominciato a urlare e lui temeva che queste urla fossero, nella lingua albanese piuttosto che romena, fosse un tentativo di richiamare l'attenzione dei complici che sarebbero venuti poi a ucciderlo. La terza e ultima vittima in realtà non aveva urlato, ma aveva cercato di afferrare il cellulare chiamando, e nella sua mente malata avrebbe comunque chiamato gente per farlo fuori. La perizia psichiatrica poi dirà che effettivamente un vizio di mente, se non totale, parziale, questo signore l'aveva, e la condanna sarà quantomeno relativa rispetto a... Io devo dirvi che come consulente dell'accusa mantenevo le mie perplessità, perché se in fondo questo racconto di voci sentite, di immagini, tutto, non c'erano riscontri, lui non era mai stato visto né trattato in precedenza, e una volta poi arrestato e condannato in attesa della condanna quando c'era in corso la perizia, l'ospedale psichiatrico giudiziario in cui era ospite, nessuno dei medici aveva ritenuto di dargli una cura psichiatrica, certo. Per cui i dubbi ci sono, ma questo rimane un serial killer perché ha ucciso 3 povere vittime, delle vittime ovviamente si sono dimenticati tutti, ma in questo caso un po' anche dell'assassino.
Grazie Massimo.
Grazie a voi.
Ci vediamo martedì prossimo.
Sarà fatto.
Sai già dirci di cosa ci parlerai? Non te lo chiediamo mai, però oggi mi viene da chiederti.
Diciamo che in maniera abbastanza e sufficientemente approfondita, sì? Di un caso famosissimo in Italia, le bestie di Satana.
Oh, ah. Di cui tu sei stato consulente.
Di cui io sono stato consulente. Certo.
Grazie Picozzi, buona giornata.
Ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.